Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore.
Gloria a te, o
Cristo. Giornata della parola, questa ha voluto Papa Francesco, perché ci rendiamo conto sempre di più che la parola di Dio è quella su cui camminiamo, su cui riposiamo, è quella che ci guida nel lavoro e in tutti i momenti della nostra vita. Deve essere sempre la parola di Dio. Quindi oggi, una volta all'anno, cerchiamo di renderci conto dell'importanza della parola. A dire il vero, a me sembra di tenerla presente tutte le domeniche. Quando venite, mi pare di non annunciarvi nient'altro, almeno quel poco che ho capito io, della parola, ma soltanto la parola, e non vado a cercare altre cose da dirvi. E quindi tutte le domeniche per me, per noi, è un giorno della parola, cioè più che della parola, del Signore che parla. Perché la parola vuol dire che c'è qualcuno che apre la bocca. Noi vogliamo essere attenti a Lui, ad accoglierlo. La parola, che è anche questa parola del Signore, quella che unisce tutti i cristiani, perché tutti i cristiani fanno riferimento alla parola. Poi alcuni hanno modi strani di interpretarla o di seguirla o di e allora sono successe e forse succedono ancora delle divisioni tra i cristiani. E invece la parola ci viene data dal Signore proprio per essere attenti a Lui e allora essere una cosa sola, perché Lui è il pastore e non si può dividersi in tanti greggi che Lui debba correre di qua e di là. Ha un solo gregge da seguire. Lui ci vuole uniti. E abbiamo visto come la parola è proprio presente nelle letture di oggi. La prima lettura ci ha parlato di un profeta un po' strano, Giona. Forse l'avete letto, uno dei libri più corti della Bibbia, il libretto di Giona, che racconta questa sua vicenda che assomiglia più a una favola, un'istruzione con elementi favolosi o leggendari. Questo Giona, però molto istruttivi e molto catechetici per noi, importanti le istruzioni che troviamo nel libro di Giona. Un uomo ebreo che viene chiamato da Dio per andare a Ninive. Non l'avete sentita nominare questa città che esiste ancora ed è ancora poveretta sotto l'influsso delle bombe e di inimicizie varie. Ninive, a dire agli abitanti di Ninive che si convertano. Giona ragiona, ma quelli sono pagani. E allora io devo amare i pagani, devo andare a far fatica per i pagani? E dice, ragiona lui con la sua testa invece che ubbidire a Dio. E allora va dall'altra parte, Ninive di qua, lui va da questa c'è il mare, monta su una nave e parte verso Tarsis in Spagna invece che. Quindi disubbidienza piena. Sapete tutta la vicenda, la tempesta, eccetera, viene buttato in mare, inghiottito da un pesce. Sta 3 giorni e 3 notti dentro il ventre del pesce. Così ha il tempo di convertirsi. Nel ventre del pesce comincia a pregare e si converte. Cioè nel senso che dice adesso io voglio ubbidire a Dio. E allora il pesce non riesce più a sopportarlo e lo vomita sulla spiaggia. Dio nel frattempo non ha cercato un altro da mandare a Ninive, ancora lui. E lo chiama di nuovo, vai a Ninive. E dirai, convertitevi, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta e per 3 giorni di cammino dentro la città lui continua a gridare ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Poi esce, va sulla collina e aspetta che passino i 40 giorni per poter godere lo spettacolo della distruzione della città. Quindi si era convertito, ma solo fino a un certo punto. Non aveva messo nel proprio cuore la misericordia di Dio, l'amore per quella città. Quindi aveva bisogno ancora di conversione. Un profeta un po' strano, quindi, che non portava agli uomini la misericordia di Dio. Gesù lo ha nominato una volta questo profeta, quando ha detto, ma qui c'è qualcosa di ben, qualcuno ben più grande di Ninive, e cioè, scusate, ben più grande di Giona. In cosa consiste la grandezza di Gesù? Lui annuncia ancora la conversione, ma la annuncia con misericordia. Lui non ha bisogno di convertirsi, perché porta l'amore di Dio. E allora vediamo che nel brano del Vangelo c'è Gesù. Anche Gesù parla di tempo, non di 40 giorni, ma il tempo è compiuto. Quindi non c'è più da aspettare, neanche un giorno. Il tempo è compiuto. Quindi non vivete più aspettando chissà cosa. La vostra conversione è attuale, subito. Il tempo è compiuto. Il regno dei cieli, il regno di Dio è vicino, si è avvicinato. È qui. Cosa vuol dire il regno dei cieli? Il regno dei cieli è quel regno totalmente diverso dai regni di questo mondo. I regni di questo mondo sono quelli che opprimono gli uomini, che fanno soffrire. Ce ne accorgiamo, ve ne siete accorti tante volte, ogni volta che si parla di tasse. I regni di questo mondo, finalmente il regno dei cieli è vicino. Se è vicino il regno dei cieli, vuol dire che c'è il re. Vuol dire che si può cominciare a vivere insieme. Cosa vuol dire il regno? Regno vuol dire un po' di gente che vive insieme ubbidendo a un re, guidati da un re. Allora il regno dei cieli è cominciato. C'è qualcuno che viene da Dio e si può cominciare a vivere insieme in un modo diverso, in un modo nuovo, che non si è mai visto. Come sarà? Lo dirà quel re che è il re del regno dei cieli, del regno di Dio, che è lui, Gesù, che è lui che può annunciare. E allora cosa dobbiamo fare, cosa dovete fare, dato che il tempo è finito, è compiuto, e si può cominciare a vivere il regno di Dio? Cosa facciamo? Gesù lo dice. Due cose. Convertitevi. Cioè, non vivete più nell'attesa di ancora qualche secolo, come fino a quel momento gli ebrei erano abituati ad aspettare secoli, quando quello che avevano detto i profeti è da secoli che lo dicevano e non arrivava mai. Adesso basta, convertitevi, non aspettate più perché è arrivato il momento. Credete nel Vangelo. Il Vangelo, quando Gesù predicava, non c'era come libro, non era un libro. Credete nel Vangelo vuol dire credete in questa bella notizia che io vi do. La notizia che Dio vi ama e che potete cominciare a vivere il suo amore, a viverlo tra di voi. E quindi per dar l'idea, non solo dar l'idea, ma per dare un inizio, ecco cosa fa Gesù. Vede due sulla barca che lavorano. Quei due non lo guardano, non lo vedono, non si occupano. Scusate. Quei due non si occupano di lui. Lui li vede e li chiama. Simone e suo fratello Andrea. Venite dietro a me. Vi cambio la vita. Vi faccio pescatori di uomini. Ancora pescatori, ma non di pesci, di uomini. Quindi qualcosa rimane delle vostre abitudini, ma cambia tutto. Due fratelli. Va un po' più avanti. Ci sono altri due fratelli, anche quelli che stanno lavorando e che non pensano a niente di nuovo. Anche quelli, Giacomo e suo fratello Giovanni, li chiama. Subito va dietro. Così Gesù comincia con questi quattro, due più due, fratelli più fratelli, comincia il regno di Dio. Comincia questo nuovo modo di vivere insieme. E poi ne arriveranno degli altri. E quelli che vengono cosa trovano? Trovano due fratelli e due fratelli. Strano, Gesù ha cominciato con fratelli. Cosa vuol dire? Che nel regno di Dio si vive da fratelli. E bisogna imparare tutti a vivere da fratelli. I primi li ha presi proprio già fratelli che sanno volersi bene. Gli altri seguiranno l'esempio e impareranno a vivere da fratelli. È una meraviglia. Anche Gesù, insomma, comincia con quello che c'è, con le cose che ci sono già a disposizione. C'è già a disposizione l'amore fraterno. E allora comincia con questo. Il regno di Dio è pronto. Adesso è cominciato. ci si unisce a vivere da fratelli, ma questi fratelli riescono a vivere da fratelli sempre se seguono Gesù. È Lui il centro, è Lui davanti ai loro occhi, è per Lui che vivono, è Lui che ascoltano, perché è Lui che ha la parola. È Lui addirittura non che ha la parola da dire, ma è Lui la parola che il Padre ha pronunciato per noi uomini. E Lui deve essere sempre, lo dice poi San Paolo, l'avete sentito? San Paolo, in questa brevissima lettura che ci viene donata oggi, quelli che seguono Gesù lo prendono così sul serio che tutto il resto è secondario. Per cui, quelli che hanno moglie, cosa vuol dire? Quelli che hanno affetti umani, si potrebbe completare, quelli che hanno figli, che hanno genitori, che hanno fratelli, che hanno amici, chi ha affetti umani, viva come non li avesse, cioè non si lascia distrarre, non si lascia disturbare dal suo seguire Gesù. Quelli che hanno sentimenti che li fanno piangere, che hanno motivi per piangere, quelli che hanno motivi per essere contenti, perché ha vinto la squadra del cuore, o perché è riuscita la torta senza bruciare, quelli che hanno motivi di gioia, come non li avessero, perché hanno una gioia molto più grande, che copre anche tutti i motivi di pianto. Hanno Gesù. Quelli che comprano, continuava San Paolo, cioè quelli che hanno anche le cose che hanno desiderato per tanto tempo, compri una casa, compri una macchina, compri un attrezzo, compri un non so cosa, quelli che comprano, attenzione, che non diventino quelle cose una distrazione dalla tua fede, dal tuo amore al Signore, dal tuo seguire Lui. Quindi quelli che comprano come se non possedessero, cioè non è quello che fa la nostra vita, non sono le cose, non sono le persone, non sono neanche i nostri sentimenti momentanei. È Gesù che deve rimanere, è Lui la vita del cristiano. È per questo che Dio Padre ce l'ha dato come la sua parola, che forma il nostro, la nostra vita e il nostro vivere insieme come regno di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.